Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
E oggi parliamo di un crimine, di uno, di tanti crimini. Un serial killer commette un crimine o tanti?
C'è una disputa se ne bastino due o ce ne vogliano tre.
Per diventare serial killer. Cioè, per essere in classifica.
Però diciamo, devo dire che naturalmente se tu commetti anche soltanto due omicidi, ma vieni intercettato da indagini efficaci e pronte, è automatico che la qualifica te la prendi, perché in realtà ci sono comportamenti che si intuiscono, non andrebbero esauriti se tu non intervenissi. Per cui il serial killer da 2 a 50 vittime dipende anche dall'abilità.
Ma tu diresti... ha commesso un crimine il serial killer, quello di uccidere delle persone, ha commesso tanti crimini?
No, deve esserci quantomeno un fil rouge che unisce questi delitti. Di solito sono...
Sì, ma il termine intendevo dire.
Il termine
serial killer... Sono tanti crimini o uno?
No, sono tanti. Però deve esserci sempre lo stesso schema, sennò parli di pluriomicida,
certo,
non di seriale. Ti rendi conto che la prima definizione di serial killer non era serial, ma chain killer. Cioè killer a catena.
Catena.
E dopo è diventato serial perché comunque suonava bene e quindi è stato adottato. Ma una cosa che mi piacerebbe anche dialogare con chi ci ascolta è capire, tu sai benissimo che è successa questa spiacevolissima e tremenda tragedia di questa mamma che ha lasciato morire di fame la bimba.
È una roba che ha toccato un po' tutti.
Ecco, io mi chiedo poi se...
Non solo per la bimba, per capire veramente questa donna, ecco, quello nella
che
sua
mi,
testa.
Mi colpisce, al di là del fatto della discussione se questa cosa meriti una madre, se sia sana, se sia malata, o normale, è capire se le strategie poi legali di far pronunciare queste signore, queste donne, e fargli dire dal carcere, fargli scrivere dal carcere lettere in cui la donna dice mi manca tanto la mia bimba, sia una strategia che funziona, perché all'apparenza chiaramente tutti questi casi c'è sempre la lettera consegnata all'avvocato, il quale poi la mette a disposizione dei media in cui mi manca tanto, la coprirei di baci. Ecco, rimango sempre un po' perplesso prima di parlare del serial killer di oggi, perché penso che l'opinione pubblica abbia un suo peso, anche se non dovrebbe averlo nelle aule dei tribunali, un minimo di peso. È impossibile che tu, sorteggiando poi per un processo dei giudici popolari, questi non si siano fatti un'idea del caso, e quindi se queste strategie abbiano un senso.
Ma secondo te sono strategie? Nella maggior parte dei casi sì.
Sì, perché se io sono un legale, chiedo alla mia assistita, scrivi le tue emozioni,
certo,
eccetera, eccetera. Ma se non fosse una strategia tesa poi ad alleviare la pena per queste persone, non sia la strategia migliore quella del silenzio.
Ah, tu dici, stai parlando proprio di qual è la strategia migliore?
Sì, sì. Rispetto a noi cittadini, cosa apprezzeremmo di più? Apprezzare sempre un termine relativo, tra una persona che ha comunque responsabile della morte della figlia che ti dice mi manca tanto, o a sapere di questa persona che è chiusa nel silenzio, rannicchiata su se stessa a riflettere.
Forse hai ragione, perché nel caso specifico probabilmente se cadesse nell'oblio il ricordo, cioè la gente dimenticasse questo caso, forse sarebbe meglio per la signora. Finché lo ricordano non credo che la possano assolvere, no? La gente dirà sempre il peggio di questa, persona.
Sempre...
Poi effettivamente è vero, anche se è successo quel che è successo, magari le manca la figlia, anzi ne sono quasi sicuro, no?
Sì, però l'impatto che ha sulla gente naturalmente è negativo. Perché tu la prima riflessione che fai è potevi pensarci prima, potevi essere una buona madre prima,
sì, sì,
quindi, di arrivare a questo punto.
Quindi hai ragione, sarebbe meglio stare in silenzio, comunque.
E questo te lo dico perché poi la storia di oggi ha a che fare poi con gli atteggiamenti processuali. Io mi sono ritrovato in una situazione un po' particolare che vi racconterò oggi, ma la storia è la storia di Michele Profeta, serial killer che ha ucciso a Padova nel 2001, quindi sono passati già 20 anni, ed è un serial killer che ha ucciso soltanto 2 persone, soltanto per modo di dire, ma lo ha fatto con modalità assolutamente da serial killer televisivo, da film,
certo.
Tenendo in scacco per alcune settimane la polizia, solo alcune settimane prima di essere preso. Direi di andare con la prima parte della scheda.
Così ci racconta un po' meglio, certo, lo stesso Ian Sante che prima hai nominato. Prima parte della scheda è CSI Milano.
L'assassino ha ucciso. Poi ha deciso di mandare dei messaggi alla polizia per far capire che non si sarebbe fermato. Tutto è iniziato 15 giorni prima, il 29 gennaio, con un taxi fermo in via Malaman, alla periferia di Padova. Il motore era spento, il freno a mano sollevato, mentre il tassametro girava ancora per quella che era stata l'ultima corsa di Pisa 14. Dentro c'era un uomo al volante che stava con la testa reclinata, le braccia distese lungo il corpo e il sangue che gli usciva dalla bocca. Sono le 20:50 quando arriva la pattuglia della polizia e scopre che Pierpaolo Lissandron, il conducente, è ancora vivo, anche se le sue condizioni sono così gravi che nemmeno ce la fa ad arrivare in ospedale. Nessuno ha visto o sentito nulla, non ci sono testimoni e un primo esame dice che qualcuno gli ha sparato alle spalle. Probabilmente con un revolver, visto che nell'auto non ci sono bossoli. Un solo colpo, con il proiettile, che è penetrato da dietro, gli ha trapassato la testa e si è conficcato alla base del cranio. Non ci sono dubbi che a uccidere il tassista sia stato il suo ultimo cliente. L'ipotesi più semplice in casi come questi è che si tratti di una rapina finita male, ma sembra molto improbabile, visto che nessuno ha toccato il portafogli e il cellulare di Lissandron, che stanno ancora lì, per terra, scivolati sul tappetino dell'auto. Allora le indagini si allargano alla cerchia familiare dell'uomo, alle conoscenze, al suo stile di vita, alle abitudini, ai vizi, alla situazione economica. Ma non ne viene fuori nulla di interessante. Nessun indizio promettente. Piuttosto succede che appena la notizia dell'omicidio Lissandron giunge a Milano il 2 febbraio, qualcuno della squadra mobile la collega subito a 2 lettere anonime, arrivate in questura.
Perché questo disco? Perché abbiamo scelto questo disco? Non è tanto legato a quello che abbiamo detto, ma a quello che diremo.
È un po' uno spoiler, in effetti, perché una delle successive vittime del nostro verrà trovata con delle carte da gioco, quindi insomma delle carte da poker.
E una vittima che giocava d'azzardo? No, giocava a carte.
Questo devi chiederlo a quello lì che ha cambiato
quello
occhiali.
Quello lì con la barba bianca, diciamo.
No, scopriremo poi il serial killer, quanto amasse o non amasse giocare d'azzardo e cosa significassero quelle carte. Di fatto siamo rimasti con il secondo omicidio, un avviso che arriva alla questura di Milano come in tutte le cose. Qualcuno si ricorda di un messaggio che era arrivato circa un mese prima, che vi leggo, scritto con un normografo. In realtà
adesso spiegheremo anche cos'è un normografo.
Il normografo è quella striscia con in cui ci sono degli spazi, basta inserire la punta della penna, della matita.
Ci sono delle fessure a forma di lettere.
E tu a un certo punto, entrando con la punta della penna o della matita, componi.
Questo perché è una lettera anonima?
Assolutamente sì.
In modo che non ci sia una grafia.
Certo, devo dire che l'aveva già utilizzata un tristemente celebre serial killer italiano, che è Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, che aveva lasciato anche lui dei messaggi scritti col normografo dicendo catturatene. Mentre invece il nostro assassino, prima di uccidere il taxista, aveva mandato un messaggio scritto appunto col normografo che vi leggo. Questo è un ricatto. Vogliamo 12 miliardi, altrimenti uccideremo delle persone a caso in qualsiasi città. Sarà un bagno di sangue. Dovete pubblicare questa inserzione sul Corriere della Sera. Offresi tornitore specializzato, 12 anni di esperienza e un numero di cellulare entro il 15 gennaio 2001. Se non ubbiderete, dopo le prime uccisioni, manderemo copie alle TV e ai giornali. E magari qualcuno verrà voglia di imitarci. Scateneremo il terrore.
Mamma mia!
Allora, vista, letta così, sentita così, naturalmente è agghiacciante perché sappiamo da chi arriva. In realtà, naturalmente, di mitomani ce ne sono una quantità industriale. Quella lettera, francamente, con la richiesta di 12 miliardi, sembrava qualcosa di eccessivo. È che all'indomani dell'omicidio del taxista di Pierpaolo Lissandrone ne arriva un altro messaggio.
Scusa,
che dice questa volta.
Ma perché non 10?
12 è una cosa su cui ci arriveremo.
Ok, quindi la domanda non era proprio stupida.
Quindi il 1 febbraio, all'indomani dell'omicidio di Pierpaolo Sandrone, arriva questo secondo messaggio. Continueremo fino a quando non pubblicherete sul Corriere della Sera questa inserzione. Offresi tornitore specializzato, 12 anni di esperienza e un numero di cellulare. 12. Padova 1.
12. Vabbè, ma non è che quanti 12 ci sono stati in quei giorni, quindi non è che...
Sì, però naturalmente questo, con soltanto due messaggi a questo punto, naturalmente si collegano i due messaggi, non a un mitomane, ma uno che tutto sommato uccide. Qualche giorno dopo ci sarà una seconda vittima, un agente immobiliare, il quale... accompagna, prende un appuntamento con un fantomatico signor Pertini, così si annuncia il serial killer, va a vedere un appartamento, in realtà poi sparisce, la fidanzata è preoccupata perché non l'ha visto rientrare la sera prima neanche per la notte, teme si sia sentito male sul posto di lavoro, chiede al socio del fidanzato di entrare nell'ufficio. Non c'è nulla nell'ufficio immobiliare, dell'agenzia immobiliare, c'è soltanto una agenda, l'agenda del socio, dove c'è scritto appunto l'ultimo appuntamento e l'indirizzo. E quando si recano entrambi, scoprono che la porta della casa è chiusa, ma dentro c'è una luce accesa e quando aprono trovano il cadavere appunto di questo ragazzo a terra, con accanto un tavolino e due carte da gioco.
Eccole lì.
Due re, uno di quadri e uno di cuori, re rossi. E naturalmente questo, insieme ai messaggi di prima, comincia a coinvolgere le unità specializzate della polizia a cercare di capire quali messaggi particolari, perché questi messaggi ricordano un po' casi celebri tipo il killer dello Zodiaco, piuttosto che, quindi una sorta di svelamento mascherato e una sorta di sfida agli investigatori.
Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco a 105 con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Sai che i diversi ascoltatori hanno notato una cosa che io non avevo notato? Perché il serial killer nei messaggi che manda, nelle minacce, parla al plurale?
Come il Mago Terma.
Perché usa il plurale maestatis? Sono più di uno o cerca di depistare?
Beh, i casi sono due, anzi è più facile uno che abbia un senso dell'io così ipertrofico, sia un narcisista così totale, che si prenda la terza persona per esprimere se stesso. Io andrei però con la seconda parte, perché sono già andato un pochino avanti.
Oltre,
e quindi vorrei
meglio sentire la seconda parte della nostra storia.
Ancora una volta i giorni passano e non succede nulla, almeno fino all'11 febbraio, domenica. Raffaella è la fidanzata di Walter Boscolo, un giovane agente immobiliare, titolare dell'agenzia Gregoriana a Padova. I due si vedono la sera del venerdì 9 febbraio e si mettono d'accordo per ritrovarsi il giorno dopo. Sabato però Walter non telefona e nemmeno rientra a casa. Raffaella è preoccupata, magari è stato male in ufficio, allora chiama uno dei soci del fidanzato e gli dice di farsi trovare in agenzia. Di Walter non c'è traccia, ma sulla sua agenda è segnato il suo ultimo appuntamento, sabato a mezzogiorno, un appartamento di via San Francesco e un certo signor Pertini, possibile cliente. Al campanello non risponde nessuno, ma dallo spioncino si vede che la luce dentro è accesa. Adesso Raffaella ha veramente paura che sia successo qualcosa di brutto e chiama la polizia e i vigili del fuoco che forzano l'entrata. A terra, nel soggiorno, c'è il corpo senza vita di Walter Boscolo. Sul tavolo accanto al cadavere ci sono una valigetta, due carte da poker, un re di quadri e uno di cuori. Poi una busta bianca da lettera, con un foglio a righe piegato in due. Anche questa non è una rapina. Contattate il questore di Milano. Walter Boscolo è morto da almeno 20 ore, colpito alla testa da 3 proiettili. Il primo lo ha raggiunto alla regione occipitale, ma lo ha solo stordito, mentre gli altri due lo hanno raggiunto quando stava a terra. Una specie di esecuzione.
Ed era un'esecuzione?
Ed era un'esecuzione e siamo rimasti appunto su questi, perché il primo colpo era comunque tutti e tre colpi alla testa, quello che ha colpito appunto è questo biglietto che riporta ai biglietti precedenti, agli scritti precedenti, ma qui devo dire che c'è anche un'altra particolarità. Ricorderai che ricorreva il fatto di chiedere alla questura di Milano non soltanto il denaro ma anche l'inserzione sul Corriere della Sera, cioè cercasi tornitore 12 anni di esperienza, e di mettere sul Corriere della Sera un numero di telefono di riferimento. E a questo punto entro in gioco io, nel senso che mi chiamano, mi fanno sì. leggere i messaggi e poi mi dicono se potevo essere disponibile nel caso impossibile che il serial killer utilizzasse questo numero telefonico per mettersi in contatto con la
che
questura.
Anno era, scusami?
2001. E naturalmente io dico va benissimo, cioè se mai dovesse contattare eccetera potete anche chiamarmi, e naturalmente dopo poche ore sono in linea con l'assassino. Direi che è l'esperienza più incredibile che mi sia mai capitata, perché il primo messaggio che arriva alle 8 di sera, io ero a casa a cenare con la famiglia, è un 12. Naturalmente.
Sempre sto numero.
Naturalmente. Ci si mette in allarme e qualche minuto più tardi arriva il primo messaggio telefonico a casa mia, che dice esattamente: la linea telefonica può essere controllata, solo messaggi. Potrei avere bisogno di te domani sera intorno alle 23 vicino al vecchio Appiani. Ripeto, solo messaggi, se no in Mona.
Ah!
Ah! E qui naturalmente...
Vuole depistare o usa Veneto?
Diciamo che già il messaggio precedente si concludeva con un Padova 1, l'omicidio del taxista e dell'agente immobiliare erano avvenuti a Padova, e quindi in realtà che fosse di quella zona si poteva intuire.
Vabbè, ma uno si...
Il problema è che naturalmente la prima cosa che io devo fare è tenere il più a lungo in
linea,
in linea,
come vediamo nei film.
Come vedete nei film. Per cui io naturalmente ho che cosa ho da questo messaggio, da questa cosa? Soltanto alcune informazioni da sì. profiler. Quello naturalmente è che quest'uomo possa essere un narcisista, visto la sua sfidare la politica, un senso di grandiosità, per cui il problema è quello di non apparire troppo remissivi ma neanche di andare sulla sfida. E quindi a quel punto io comincio a replicare con un generico: come ci riconosciamo? E lui risponde immediatamente: dirigo io il gioco. A modo mio o niente. Tribuna ospiti, sarò solo. Non ci sarà nessuno a quest'ora, a quell'ora. Ci riconosceremo, accontentati.
Tribuna ospiti del...
Vecchio Appiani, che dovrebbe essere lo stadio di Padova, non ricordo, ma probabilmente
okay,
è quello.
Lo stadio di Padova.
E a questo punto io però mi ritrovo con questo problema di avere qualcuno che si è mostrato indispettito. Conduco io il gioco, mi risponde. E io devo abbassare immediatamente il tono.
Ma tu hai paura?
No, però devo dire che sono entrato in uno stato assolutamente di irrealtà. Nel senso che cosa succedeva? Succedeva che l'assassino scriveva il messaggio. E l'ispettore di polizia che lo riceveva col cellulare mi chiamava a casa. Io mettevo giù il telefono e dicevo: ti richiamo, fammi pensare. Per cui poi scrivevo il mio, lo richiamavo, lui lo scriveva sull'SMS e lo mandava all'assassino. Per cui mi ricordo che a casa mia moglie e figli mi guardavano camminare avanti e indietro.
Ma tu raccontavi loro?
Questa cosa l'hanno saputa ben più tardi.
Dopo? Eh beh, certo.
Ben più tardi. E comunque a questo punto io mi ritrovo a dover in qualche modo abbassare i toni, e il messaggio che gli mando è: ok, gioco condotto da lei, mi interessa conoscerla, faccia capire con un particolare che è lei la persona giusta. La sua determinazione mi preoccupa. Posso fidarmi?
Ma scusa, ma tu dovevi portare i soldi?
No, nel senso che erano i primi contatti con cui lui aveva appunto richiesto, finalizzati evidentemente poi alla richiesta di denaro. Ma in realtà non siamo arrivati fino a quel punto, siamo rimasti comunque in contatto.
Ma perché
per più
chiedere
di due ore?
Un contatto invece di datemi subito i soldi? Per dimostrare di essere lui?
Dimostrare di essere assolutamente in controllo, che la polizia doveva credergli perché non c'erano state notizie diffuse certo. fino a quel momento. E quindi tutto sommato perché fosse ascoltato come qualunque altro criminale.
Voleva essere ascoltato.
Assolutamente.
Fermiamoci, Massimo Picozzi, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Ritorniamo a CSI Milano a 105 Friends, la storia di un serial killer italiano. Stiamo parlando di Michele Profeta.
Allora, siamo anche accanto a questo mio dialogare con l'assassino, ci sono le indagini tradizionali, anzi le indagini digitali, che sono assolutamente straordinarie, sono state condotte in maniera straordinaria, perché da quando lui ha lanciato questi messaggi sono passati pochi giorni fino al suo arresto, alla sua cattura. Come ragionano gli investigatori? Dicono: bene, abbiamo questo ultimo appuntamento in agenda di Walter Boscolo, l'agente immobiliare di un certo Pertini, andiamo a chiedere i tabulati telefonici e vediamo chi ha telefonato intorno per prendere l'appuntamento, perché naturalmente se tu hai un appuntamento fissato sull'agenda qualcuno doveva aver chiamato. Fanno passare tutte le telefonate ricevute nel giorno precedente, nei giorni precedenti, tutti hanno un riscontro tranne un numero. Quel numero naturalmente risponde a una telefonata partita da una cabina pubblica di un ospedale. Vanno a prendere i tabulati della cabina e a un certo punto scoprono che ci sono delle telefonate che sono collegate a una tessera. C'erano ancora le tessere telefoniche. Sì, sì. Praticamente però quello che il killer non sapeva è che se tu utilizzi una tessera, la tessera si esaurisce, ne metti una nuova, c'è una sorta di aggancio tra la tessera vecchia che hai terminato e quella nuova che inserisci.
Certo.
E sulla tessera nuova inserita c'erano due telefonate a Palermo. Allora a questo punto la polizia chiama e risponde un certo Giovanni Profeta, il quale dice: no, io abito qui, non mi sono mai mosso da Palermo, però mio fratello vive nel Veneto.
Urca.
E allora a questo punto
se la canta, senza saperlo.
Se la canta, la polizia parte, aspetta a intercettarlo. Prima lui scende dalla macchina Profeta in centro a Padova, perquisiscono l'auto e trovano un normografo nel cruscotto, della carta compatibile con la carta da, e naturalmente a questo punto lo aspettano e lo arrestano. Scoprono peraltro una vita sua, e poi ne parleremo prima di finire la puntata, una strana storia, cioè quest'uomo aveva praticamente due famiglie nel Veneto. Si era portato, quando si era trasferito dalla Sicilia nel Veneto, si era portato la famiglia regolare con due figlie.
Del paese di origine?
E la sua
nuova?
Famiglia, non tanto nuova, perché stava in piedi da circa 20 anni. E lui si divideva in questa maniera: una settimana stava con la famiglia, con la moglie regolare, con i due figli, e 3 settimane stava con il suo amore vero. Per cui aveva anche qui una vita assolutamente sdoppiata. Comunque, naturalmente, con queste indagini arrivano e lo arrestano.
Allora, io prima di mandare la terza parte della scheda, volevo dire che l'argomento di oggi, l'episodio di oggi, il caso di oggi sta riscuotendo parecchio successo, perché siamo pieni di messaggi. Walter era mio amico, una morte assurda, sta parlando dell'agente immobiliare. Dolore fortissimo, ancora oggi vivo con questo dolore nel mio cuore, Roberta da Padova. E buongiorno, altro messaggio: in quel momento quanto è stata d'aiuto la formazione professionale, gli studi fatti, o più è stato importante l'intuizione e il buon senso? Questo è Roberto d'Arezzo.
Diciamo che l'intuizione è sempre basata sull'esperienza, cioè nel senso che se tu hai avuto molti colloqui, hai ragionato, hai negoziato, eccetera, eccetera, puoi anche istintivamente, ma è un istinto fondato sull'esperienza.
Ok.
Puoi rispondere di getto, ma il getto non è mai totalmente impulsivo.
È logico. Allora mandiamo l'ultima parte della scheda con la voce di Christian Jansante.
Michele Profeta nasce a Palermo nel 1947 da una famiglia della media borghesia agiata, secondo di due figli. Frequenta senza problemi le scuole elementari e le medie, poi eccolo al ginnasio, fino a prendersi la maturità classica. Come il fratello prima di lui, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, che però è costretto ad abbandonare. Il suo primo amore si chiama Concetta, una storia osteggiata dalla madre, convinta che Michele si meriti qualcosa di più che una ragazza di modeste origini. Gli capita allora di conoscere Adriana, che diventa presto sua moglie e lo rende padre per due volte. Ma il matrimonio entra presto in crisi. La donna si porta via i bimbi e il tribunale gli impone di versare un assegno di mantenimento di 50.000 lire al mese. Una cifra che Michele Profeta fatica a trovare, tanto da ricevere un'ingiunzione di pagamento dietro l'altra. Deluso dall'esperienza, Michele ritrova Concetta, torna a frequentarla e, a dispetto della madre, la sposa nel 1979, per rendersi conto di avere commesso un altro sbaglio gravissimo. Concetta non è la giovane che ha conosciuto, amato e certo idealizzato. C'è qualcosa che scopre di lei e della sua vita che non avrebbe mai immaginato e che non riesce ad accettare.
Questa volta però non hai il coraggio di far saltare tutto. Nasce il primo figlio, poi il secondo. Ma Michele ha smesso di amare la moglie, il loro rapporto è ormai spento. È solo una vuota cornice fatta di impegni, doveri e routine. Le cose vanno avanti così fino al 1986, quando incontra Antonia Gemmati, che tutti chiamano Antonella. Ha 7 anni meno di lui e prima la assume come segretaria, poi la sceglie come compagna. È Antonella la donna della sua vita, quella che non smetterà mai di amare, anche quando diventa un assassino, anche quando lo mettono dietro le sbarre di un carcere.
Beh, ma è una persona anche istruita.
Cioè... Assolutamente sì, e questo tutto sommato fa parte del personaggio di una persona che ha subito poi non soltanto dei problemi sul lato affettivo, ma anche sul lato economico, perché poi finito il liceo classico era riuscito a mettere in piedi un'agenzia immobiliare sua, cioè da agente immobiliare a un'agenzia sua, però un cliente gli aveva fatto causa, anche ingiustamente, aveva vinto, per cui lui si era trovato senza l'attività, si era pian piano rimesso in piedi. Quando era arrivato poi a Padova a lavorare, anche lì aveva trovato impiego presso un'agenzia immobiliare e riusciva a essere bravo, convincente con i clienti, fino al punto in cui però si scopriva che il suo titolare aveva scoperto che c'era un precedente e quindi l'aveva licenziato. Quindi da liceo classico, due grandi amori, lui era una persona anche affascinante e colta, il suo ultimo lavoro era quello di volantinare per strada.
Complimenti.
Esattamente quello che faceva la ragazzino, aveva già 60 anni. Quando l'hanno arrestato, naturalmente c'è stata una perizia psichiatrica e lui aveva un suo consulente al quale naturalmente aveva detto di aver ucciso in preda, eccetera, eccetera. Quando è toccato a me però incontrarlo...
rimasti lì, che tu dovevi andare allo stadio di Padova.
Sì, sì, quello si è assolutamente fermato perché il giorno dopo io sono partito per Padova ed è stato arrestato immediatamente.
Tu non l'hai incontrato?
L'ho incontrato dopo, perché naturalmente poi la procura mi ha nominato consulente per andare a vedere esattamente come fosse, se fosse capace. Valutazione che si è praticamente conclusa quando io ho chiesto, ma il suo consulente dice che lei ha riconosciuto di aver ucciso, eccetera, eccetera. La correlazione del consulente è stata pubblicata poi ai giornali e lui mi risponde: assolutamente, Serafico, non è vero, io non ho mai ucciso nessuno. Primo grado di giudizio, lui viene condannato all'ergastolo perché pienamente capace. Nel secondo grado cambia versione, dice di aver ucciso la prima vittima in onore del dio del male, del dio del bene, mentre invece l'agente immobiliare per obbedire ai comandi del dio del male.
Andiamo.
Per cui naturalmente questa cosa non viene creduta.
Certo.
E però non è finita dal mio punto di vista, perché il consulente suo della difesa, un noto professore, consegna al suo avvocato, l'avvocato di Profeta, una lettera in cui io sono rimasto assolutamente agghiacciato, perché la lettera rivolta appunto al serial killer cominciava così: caro signor Michele Profeta, sappia che per colpa di Massimo Picozzi le è stato negato l'accesso a un sconto di pena.
Addirittura, quindi.
Che non era proprio un bel messaggio consegnare, perché poi sì, sarebbe andato dietro le sbarre. Il caso vuole che naturalmente dietro le sbarre di San Vittore Michele Profeta scegliesse di passare il tempo nella maniera per lui più congeniale, quello di iscriversi di nuovo all'università e tornare a fare gli esami. E quindi che cosa poteva scegliere un uomo così narcisista, ma anche così colto, con queste aspettative, oramai condannato all'ergastolo? Una bella facoltà di filosofia. Per cui la commissione intera della statale di Milano si è spostata nel carcere di San Vittore e dopo la prima domanda Michele Profeta si è accasciato, colpito da un infarto ed è morto davanti alla commissione esaminatrice.
Ah, la storia finisce così?
La storia finisce così, finisce con il numero 12 su cui io mi sono scervellato.
Per capire. In tutta la storia il 12 non si capisce.
Lui non ha mai detto nulla sul numero 12. Io ho pensato, il 12 sono le ore del giorno, sono i mesi dell'anno. Il 12 è anche la data, l'età in cui si compie per molte culture il passaggio dall'infanzia all'età adulta. Però poi sono rimasto sorpreso da un altro caso, con questo concludo, che era accaduto proprio quei giorni a Madrid, di un serial killer che aveva ucciso 6 vittime lasciando 6 carte da gioco. Cioè sulla prima un asso di picche, sulla seconda un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. L'hanno catturato alla 6ª vittima, gli hanno chiesto come mai utilizzasse e lui ha risposto: Ah, non lo so, perché quando ho colpito la prima volta il corpo è caduto della mia vittima, è caduto accanto per caso c'era un asso di picche.
Quindi,
e io ho pensato, perché non andare avanti?
Quindi il caso potrebbe essere quello del 12.
Assolutamente sì.
Va bene, bella puntata devo dire. Grazie, Picozzi, gran bella puntata, ci rivediamo martedì prossimo.
Senz'altro.
Come al solito, grazie, con CSI Milano, appuntamento a martedì.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.